magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda da Radio Pagana e che oggi tratterà ancora una volta quelli che sono i principi delle istruzioni agli apostoli dati da Gesù ai fini di distruggere la società civile. Ed essenzialmente parleremo di commenteremo due versetti delle istruzioni agli apostoli in Matteo, che si tratta, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe, guardatevi per degli uomini perché vi trascineranno davanti ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governanti e a re per cagion mia per dare testimonianza ad essi e ai gentili. Ed è Matteo 10:16-8. E commenteremo anche, ma quando vi consegneranno nelle loro mani, non vi date pensiero del come o di che dovrete dire, perché vi si comunicherà in quel momento ciò che dovrete dire. Non sarete infatti voi che parlerete, ma lo Spirito del Padre vostro parlerà per voi. Bene, in queste due frasi è ricapitolato in sostanza quelle che sono delle previsioni rispetto a quello che Gesù sta mandando gli apostoli a fare. Gesù sta mandando gli apostoli per distruggere la società civile, per distruggere la pace nella società civile, per costruire la guerra, per distruggere il sistema sociale e costringere gli esseri umani alla sottomissione. Chiaramente questo comporta anche delle previsioni sulle persone che vengono mandate a fare questo. Gesù manda gli apostoli a devastare le società civili ed è questo che dobbiamo cominciare a comprendere come concetto. Le società civili, prima dell'arrivo dei cristiani, avevano un loro equilibrio, avevano una loro tensione verso l'infinito. Per migliaia e migliaia di anni le società civili riuscivano a trovare dentro se stesse tutte le forze per costruire, tutte le forze per vivere. Bene, il progetto di questi evangelisti che scrivono i Vangeli, che mettono in bocca a Gesù, in realtà è un progetto che ha delle finalità precise, cioè appropriarsi delle società civili. Coloro che portano la guerra nelle società civili vengono chiamati pecore, pecore del suo gregge. Coloro che subiscono l'aggressione ad opera di Gesù e degli evangelisti, degli apostoli, e che da quell'aggressione dovranno difendersi, vengono definiti lupi. Questo modo di vedere che noi troviamo nei Vangeli è un modo di vedere che ha attraversato l'intera società civile. Cioè, in pratica, qualcuno costruisce delle pessime condizioni di vita, provoca le persone, le attenta, le annienta, e quando le persone si difendono, queste persone vengono definite terroristi, vengono definiti lupi, vengono definiti rapaci, vengono definiti criminali, all'interno di un contesto che vede la trasformazione delle persone in bestiame. Cioè il bestiame deve essere docile ed obbediente al volere del padrone o da chi si identifica nel padrone, e qualunque cosa faccia il padrone, lui è sempre la pecora, mentre invece chi si ribella al padrone è un lupo feroce. Questo insegnamento di Gesù, che ha attraversato l'intera storia, e noi lo troviamo trasformato in ideologia, lo troviamo trasformato in volere del Dio. E come devono comportarsi quelle pecore? Agire come serpenti travestiti da colombe. Ed è un'altra immagine che noi dobbiamo ricordare quando abbiamo a che fare con i cristiani, con i cattolici in particolare. E noi abbiamo a che fare con dei criminali feroci che ammantano la loro ferocia con parole che creano illusioni, tipo amore, tipo carità, dove si trasmette attraverso le parole tipo amore, tipo carità, un'immagine docile, un'immagine quasi a disposizione delle persone, mentre invece le loro azioni, se voi osservate le loro azioni e i loro intenti, sono rapina feroce nei confronti delle persone, distruzione delle persone, perché l'oggetto da possedere per i cristiani sono le persone. Allora il Signore mandò contro il popolo dei serpenti infuocati, il cui morso fece perire molta gente di Israele. Numeri 21:6. Cioè, l'idea del serpente è l'idea dell'uccisore, è l'idea dell'assassino che aveva Gesù. Voi vi mando come assassini, dice Gesù, e vi mando come assassini travestiti da colombe, cioè siete degli assassini buoni. E questa idea d'azione era un'idea prettamente zelota. Infatti gli zeloti avevano un coltello con cui pugnalavano la schiena delle persone, le pugnalavano in pubblico dopo strappandosi le vesti: ah, l'assassino, l'assassino. E con quel coltello loro uccidevano le persone. Bene, questo modo di essere è proprio dello zelotismo, cioè del peggiore dei zeloti. Infatti vediamo Gesù che è uno zelota nella sua affermazione, no? Quando dice che gli ebrei hanno ucciso i profeti, fra cui l'ultimo Zaccaria ben Baracchia e i suoi figli. Zaccaria ben Baracchia, si sa che fu uno degli iniziatori della guerra che dopo nel 70 portò alla distruzione di Gerusalemme. Ed è fa parte di quegli zeloti che tentarono in tutti i modi di distruggere le società civili proprio per imporre il loro dio assassino. E questo è lo scopo del Vangelo di Gesù, cioè delle istruzioni degli apostoli di Gesù. Solo chi si sottomette all'aggressione dei serpenti può continuare a vivere. Fatti un serpente e mettilo sopra un'antenna. Chiunque sarà morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè fece dunque un serpente di bronzo, poi lo mise sopra un'antenna, e quando un serpente mordeva qualcuno, costui guardava il serpente di bronzo e rimaneva in vita. Numeri 21:9. E in realtà, anche questa indicazione è: il serpente ti morde, il serpente ti uccide, ma se tu ti sottometti al serpente, accetti la sottomissione al serpente, il serpente ti salva. Cioè, l'assassino ti squarta, ti ammazza, ma se tu ti sottometti all'assassino, l'assassino ti salva, non ti uccide, perché diventi oggettivamente complice dell'assassino. Ed è l'istruzione che Gesù sta dando agli apostoli. Il mondo che Gesù riesce a pensare è fatto di pecore, lupi, serpenti e colombe. Tutti soggetti che nell'immaginario di Gesù sono privi di intelligenza e volontà, ma che sprigionano una violenza che li trasforma in incubi e succubi. E Gesù si sente forte nell'esercitare la violenza nelle società civili, si sente astuto nel violare le leggi e le norme sociali. L'unica cosa che teme Gesù sono gli uomini. Chi sono gli uomini? Sono coloro che vivono appieno e con partecipazione la vita sociale, coloro che hanno a cuore il benessere della città e della società in cui vivono. Non sono sottomessi come le pecore, né feroci o rapinatori come i lupi. Non sono visciti, bugiardi e subdoli come i serpenti. Non sono evanescenti come colombe. Sono uomini, uomini consapevoli del loro ruolo all'interno della società in cui vive. E Gesù mette in guardia gli apostoli dagli uomini, da coloro che usano la loro intelligenza per il benessere della società in cui vivono e che sono in grado di scorgere il pericolo per la società che gli apostoli di Gesù stanno portando. Gli apostoli possono parlare di amore, possono parlare di carità, ma gli uomini guardano le azioni e osservano la direzione delle azioni degli apostoli. Tu non lavori, tu non dai niente in cambio, tu chiedi sottomissione, tu porti violenza, tu porti odio, e sono le tue azioni che dimostrano l'odio che stai portando. Gli uomini non uccidono gli apostoli, non li torturano, ma li sottomettono a giudizio del magistrato. È il magistrato che giudica. Quando gli apostoli, i cristiani, avranno il potere, i cristiani condanneranno e poi tortureranno per avere la conferma della condanna che hanno fatto e poi bruceranno le persone dopo averle torturate. mentre invece gli uomini è il magistrato che giudica, è il magistrato che esamina la questione, è davanti al magistrato che gli apostoli devono difendere le loro ragioni, il loro fare, le loro azioni. Solo che il magistrato è sottomesso alla legge. Il magistrato deve decidere in base alle leggi della società in cui esercita la magistratura e non può in nessun caso mettersi in ginocchio davanti a chi va farneticando che sta per giungere la fine del mondo e che loro saranno i padroni che giudicheranno. Il magistrato, in questo caso, incarna la società civile che si oppone alle farneticazioni degli apostoli, alle richieste degli apostoli di sottomettere la società civile al loro padrone, Gesù. Ed è la società civile che fa paura a Gesù, la sua intelligenza, la sua capacità di analisi, la sua tensione verso quel futuro che lui vuole distruggere. Dice Gesù, proprio perché io vi ho mandato a far del male alla società civile, voi sarete condannati. È inutile che ci raccontiamo le barzellette. Gesù sa di far del male alla società civile per il proprio piacere di danneggiarla. Gesù sa che sarà condannato per il male che sta facendo. E qual è la condanna più comune? La flagellazione. Perché? Proprio perché andate in giro a seminare terrore ed angoscia ad attesa della fine del mondo, sarete per questo condotti davanti ai re e ai governatori. E voi sarete condannati per testimoniare che c'è davvero la fine del mondo, la fine del vostro mondo. E quando sarete forti, dice Gesù, farete finire il mondo che si regge sulla giustizia della legge. Mettete fine a quel mondo. Ecco, questo è il senso della indicazione che Gesù dà agli apostoli, che è quella di siate prudenti come serpenti e semplici come le colombe, però guardatevi dagli uomini, perché gli uomini vi porteranno davanti al magistrato, perché gli uomini combatteranno quello che voi fate, perché gli uomini tenteranno di difendere la società civile dal vostro attacco e dalla vostra devastazione. Per cui guardatevi dagli uomini, perché gli uomini cercheranno sempre la libertà, quella libertà che noi dobbiamo riuscire a distruggere, che noi dobbiamo riuscire a negare a qualunque costo. Ed è questo che ha paura, il Gesù dei cristiani, gli uomini che riescono a riaffermare la loro libertà. Ebbene, noi troviamo sempre nella storia il tentativo degli uomini di riaffermare la loro libertà alla faccia del Gesù, alla faccia di chi tenta di trasformarli in schiavi, no? E anche se il cristianesimo è portatore di schiavitù, dice Paolo di Tarso, schiavi obbedite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne, non solo quando vi vedono come per piacere agli uomini, ma con sincerità di cuore, per timore del Signore, tutto quello che fate, fatelo di cuore, come per il Signore e non per gli uomini. Schiavi, dice, questo è Paolo di Tarso, lettera ai Colossesi 3:22, oppure servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni, e questo è Pietro 2:18. E la schiavitù è l'essenza stessa del cristianesimo, è il volere di Gesù che si scaglia sugli uomini per volerli distruggere. Basta leggere qualche passo della cronaca, per esempio, dell'uso dei missionari in Africa per comprendere. Nel 1460 i gesuiti persuadono Ngola, re angolano-congolese del gruppo di Kimbundu, a concedere a Diaz de Novais, il navigatore, il permesso di catturare schiavi e di portarli a Lisbona. I portoghesi nel 1480-1500, i portoghesi riescono a penetrare in Guinea grazie a trattati stipulati dai missionari in modo ingannevole coi capi tribù. Nel 1505 Kilva resiste ai missionari e alla conquista, viene saccheggiata e rasa al suolo, mentre i missionari benedicono il massacro. Nel 1508 i missionari inviati in Congo avviano una propria tratta di schiavi. Nel 1529 i portoghesi mettono a fuoco e saccheggio Mombasa per rappresaglia alle sommosse popolari contro invasori e missionari. Il traffico degli schiavi ha spopolato le regioni del Congo. São Tomé, sede principale della tratta degli schiavi, è dichiarata città e centro arcivescovile sotto i missionari bianchi. Praticamente in questa piccola cronaca vediamo esattamente come l'uso dei missionari, l'uso degli apostoli. Gli apostoli devono trasformare gli esseri umani in schiavi. Nel 1628 i missionari ampliano la propria influenza e hanno il sopravvento sulla resistenza africana. Nuove terre sono conquistate in Africa orientale. Il cardinale di Richelieu concede per 10 anni il monopolio per il commercio degli schiavi ad una compagnia di Rouen, la compagnia senegalese di Dieppe e di Rouen. Nel 1650 i missionari della Zambesia sono demoralizzati dalla prolungata resistenza africana, che, anche se sono furbi come serpenti e evanescenti come colombe. Gli africani resistono, i domenicani dispongono di enormi proprietà terriere, di manodopera di schiavi neri, i gesuiti intensificano la loro partecipazione alla tratta degli schiavi in Angola e diventano latifondisti come in Mozambico. La Compagnia di Gesù ha una flotta di navi private per il commercio degli schiavi. Nel 1660 i cappuccini stabiliti nelle colonie portoghesi riferiscono di una diffusa ostilità degli africani e così via. Cioè, è il senso dell'insegnamento di Gesù. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Questi africani che non vogliono diventare schiavi dei missionari sono i lupi, mentre i missionari che vogliono trasformare gli esseri umani in schiavi sono le pecore. E questa è la visione del terrore cristiano che voi dovete sempre tenere presente quando avete a che fare con i cristiani. I cristiani hanno un solo scopo, quello di distruggere la società civile. Passiamo all'altro. Ma quando vi consegneranno nelle loro mani, non vi date pensiero del come e di che dovrete dire, perché vi si comunicherà in quel momento ciò che dovrete dire. Non sarete infatti voi che parlerete, ma lo Spirito del Padre vostro che parlerà per voi. Matteo 10, 19 e 20. Voi non siete delle persone, dice Gesù ai suoi apostoli o ai suoi missionari. Voi siete le pecore del mio gregge. Non avete intelligenza, non avete personalità, non avete dignità, non avete onore. Voi non siete niente, siete solo pecore del mio gregge. Questa depersonalizzazione che Gesù fa nei confronti degli apostoli, gli apostoli non hanno una personalità se non la sottomissione, è importante, è fondamentale. Loro non devono avere intelligenza, progetti, scopi, desideri o bisogni. Per cosa hanno agito? Hanno agito in quanto terrorizzati ed angosciati da Gesù per la fine del mondo, speranzosi di diventare i padroni del nuovo mondo che alla fine del mondo sarebbe nato insieme al loro Gesù. Praticamente Gesù è riuscito a terrorizzare i suoi apostoli, li ha trasformati in bestiame, li ha trasformati in esseri senza intelligenza, senza dignità, senza morale. Ebbene, questo Gesù che ha fatto questo lascia queste persone non perché dicano qualcosa di loro, non perché loro siano responsabili della loro vita, ma i suoi apostoli devono essere i suoi servi, per cui non hanno nemmeno la personalità di usare, di essere capacità critica nei confronti di Gesù, ma devono soltanto trasmettere il messaggio della fine del mondo, il messaggio della disperazione alla società civile per diventarne i padroni. Dopodiché, una volta che devono manifestare il messaggio di disperazione alla società civile, Gesù li lascia liberi di usare qualunque trucco possibile e immaginabile per imporre la disperazione della fine del mondo. Per cui essere, come dice Gesù, prudenti come i serpenti e semplici come colombe, significa usare qualunque trucco per imporre cosa? Per imporre la fine del mondo, per imporre la sottomissione a Gesù. Qualunque vigliaccata, disonore, infamia gli apostoli fanno, la fanno in onore di Gesù, dunque sono assolti da ogni infamia, da ogni delinquenza, da ogni atto criminale. E anche questo è ciò che divide la società civile da Gesù e dagli apostoli. Cioè, mentre la società civile richiede un comportamento che sia funzionale alle regole, rispettoso delle regole, Gesù se ne sbatte altamente delle regole, lui ci sputa sulla società civile. La società civile è fatta da uomini che devono soltanto mettersi in ginocchio davanti a lui. Come potrebbero giustificare questi apostoli, questi servi di Gesù, la loro condotta nei confronti degli uomini? Potrebbero dire come Gesù: io sono il vostro padrone, mettetevi in ginocchio. Effettivamente, davanti ai magistrati, Matteo afferma che Gesù lo ha fatto, dice Matteo. Tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora in avanti vedrete il figlio dell'uomo assiso alla destra dell'Onnipotente e venire sulle nubi del cielo. Matteo 26 e 64. Ed è una delle varie espressioni di pazzia e di follia che gli evangelisti mettono in bocca a questo povero demente che è Gesù di Nazareth, il quale si picca di essere il padrone del mondo, e con la violenza gli evangelisti cercano di imporre agli uomini la credenza che questo povero deficiente sia effettivamente il figlio del Dio creatore del mondo e dell'universo, e davanti al quale costringere persone, costringere bambini in ginocchio. Gesù dice ai suoi apostoli: qualunque cosa dite ai magistrati non ha importanza, perché voi, pecore senza bisogni e desideri, potete solo essere speranzosi nella fine del mondo e nell'avvento del nuovo mondo di cui io sono il padrone. Voi, poveri deficienti, miei apostoli, dice Gesù ai suoi apostoli, ma quali altre speranze avete? Vi ho fregato, vi ho rubato la vita, vi ho tolta la vostra capacità critica, vi ho tolto l'intelligenza con cui affrontavate la vita. Io vi ho fottuto, vi ho fregati, vi ho portato via tutto. Voi non avete nessun'altra speranza se non quella di sperare che ci sia la fine del mondo. Ed è in questo che voi non potete far altro che sperare. E questa speranza della fine del mondo, noi la troviamo anche in Marco, dove Marco Paolo di Tarso nelle sue farneticazioni si pensa ad un certo momento, dopo cambia idea, che lui non morirà e che salirà al cielo corpo e tutto. Dopo si accorge che la gente sta morendo e allora si inventa qualcos'altro. A Gesù non importa cosa loro, gli apostoli, possono o non possono dire, perché ciò che Gesù desidera è che loro siano condannati in suo nome. Gesù necessita di talebani votati al martirio per riuscire a dominare tutti gli esseri umani. I talebani di Gesù sono pronti ad ammazzare se stessi per la gloria di Gesù, ma quando è possibile ammazzano solo gli altri, furbi come serpenti e semplici come colombe. Solo l'individuo che ha un futuro può giustificare se stesso davanti a quel futuro, può giustificare le sue azioni e dare un senso a quello che ha fatto. Quando si riesce a dare un senso a quello che si è fatto, non si è più dei folli, ma si è delle persone che seguono un obiettivo che non appartiene mai ad un solo uomo, ma a tutti gli uomini che sono coinvolti da quelle azioni. Così anche se le azioni sono giudicate gravi, hanno un motivo, tendono ad un fine. Quando un esercito conquista una città per rapinarla, ha il motivo, la rapina, ha un fine, la conquista. Non ha il fine di costringere gli uomini a mettersi in ginocchio. Ed è per questo che il magistrato può trattare. Quando un esercito cerca di invadere una città, la città può trattare, cioè non possiamo difendersi, cosa volete? Si può trattare in questi termini, ma quando qualcuno desidera solo impossessarsi del vostro corpo, della vostra anima, delle vostre tensioni, delle vostre passioni e vi brucia vivo perché forse è convinto che non siate sottomessi abbastanza, e non esiste possibilità di trattare. La stessa cosa vale per i romani durante la rivolta di Gerusalemme. I romani non riuscivano a capire perché combattessero, qual era il motivo per cui combatterono. Volevano oro, volevano terre, volevano diritti civili, volevano libertà. No, non volevano nulla di tutto questo. Non fu mai possibile trattare con chi si ribellò a Gerusalemme, perché ciò che loro volevano era che i romani si mettessero in ginocchio davanti al loro Dio, che è una cosa inconcepibile per le società antiche, e ai romani, a Tito, non restò altro che distruggere completamente Gerusalemme, perché non esisteva nessuna possibilità di trattare. Loro vogliono impossessarsi degli uomini in nome del loro Dio e costringerli in ginocchio, costringerli al servimento. La società civile può comprendere od ostacolare, ma mantiene comunque il significato per cui quelle azioni sono fatte. Ma quando si aggredisce la società civile soltanto perché si vuole imporre il terrore e l'angoscia per la fine del mondo, distruggendo la capacità degli uomini e della società civile di affrontare il proprio futuro, nessuna mediazione può essere fatta. Le guerre ebraiche cominciarono nel 66 d.C. ed terminarono nel 136 d.C. E solo allora i romani, dopo aver annientato gli zeloti, riconobbero nella loro folle idea di fede religiosa, nell'avvento del Messia e dell'attesa messianica della fine del mondo, la radice della caparbia ostinazione degli ebrei. Davanti ai magistrati chiedevano ai magistrati di mettersi in ginocchio, davanti ai romani chiedevano strage dopo strage ai popoli di mettersi in ginocchio davanti a loro perché la fine del mondo era vicina. Infatti abbiamo per esempio in Luca l'affermazione: osservate il fico e tutte le piante, quando vedete che già mettono i germogli, voi sapete che l'estate è vicina. Così quando vedrete succedere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Luca 21, 30-31. E ancora, vedranno allora il figlio dell'uomo venire in una nube con potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, guardate in alto e alzate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Luca 21, 27-28 e ancora. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò sia avvenuto. Luca 21, 32. Del resto, mentre Traiano era impegnato in una campagna contro i Parti, 114-117 d.C., corse rapidamente la voce che l'impero romano fosse stato sconfitto. Intanto un terribile terremoto distruggeva Antiochia e molte altre città dell'Asia Minore. Gli zeloti ritennero che fosse giunto il momento di ribellarsi nuovamente. Il re e messia Luca Andrea distrusse la città della Cirenaica, Cirene, facendo strage, stando a quanto si racconta, di 200.000 non giudei. Tratto da Storia criminale del cristianesimo, volume 1 di Karl Heitz Deschner. Chi viene arrestato e portato davanti al magistrato non ha nulla da dire. Alla domanda: perché hai detto questo? Perché hai incitato a venir meno ai doveri sociali? L'apostolo risponde: perché la fine del mondo è vicina e se le persone non si mettono in ginocchio davanti a Gesù non saranno redente. Che altro può dire l'apostolo che è stato mandato a predicare l'imminente fine del mondo? Un ladro direbbe: ho rubato il denaro perché volevo quel denaro, colpevole, ma non ha derubato l'altro della capacità di accumulare ancora del denaro. L'apostolo invece deruba l'individuo della sua anima, della sua psiche, della sua capacità di costruire e programmare la sua vita, costringendolo in ginocchio timoroso ed angosciato nell'attesa della fine del mondo. Che altro potrebbe dire? In compenso, la sua condanna costituisce una testimonianza del potere di Gesù, un potere che ha distrutto l'apostolo costringendolo a rinunciare alla sua vita per Gesù. Il magistrato ammira un servo tanto devoto, un servo pronto a morire per la gloria del suo padrone, una gloria che è gloria in sé in quanto manca di ogni ideale e di ogni condizione capace di costruire speranza in un diverso futuro. Un servo che muore per il proprio padrone, avendo rinunciato a costruire degli ideali per i quali valeva la pena di morire. Ebbene, la distruzione dell'uomo in Gesù diventa totale, diventa assoluta. Cioè Gesù ha un solo fine fondamentale, quello di distruggere le società civili. E pur di distruggere le società civili è pronto a qualsiasi porcata, qualsiasi vigliaccata nei confronti degli uomini. La follia che viene descritta nei Vangeli è la follia di un povero pazzo che millanta di essere il padrone del mondo, il padrone degli uomini, e chiede agli uomini di sottomettersi alla sua volontà assoluta. Ma per far questo gli uomini devono rinunciare alla loro intelligenza, alla loro capacità di analisi, alla loro determinazione verso il futuro. devono cessare di progettare la società civile, di progettare il loro futuro, devono cessare di avere relazioni col mondo che li circondano e devono soltanto essere sottomessi, devono soltanto obbedire a quella verità che imponendosi sulla loro vita tende ad annientarli. Ma perché gli uomini siano ridotti in quelle condizioni è necessario massacrare tutto quello che è la cultura umana. Cioè tutto ciò che fa cultura, tutto ciò che fa intelligenza deve essere distrutto. Ed è esattamente ciò che faranno i cristiani. Furbi come serpenti e nascosti, occultati, evanescenti come delle colombe. Venderanno fumo per gli occhi degli uomini che non hanno capacità di analisi, che non hanno capacità critiche, e rapineranno gli uomini della loro capacità di vedere e di analizzare il futuro. Il loro odio per gli esseri umani è di una ferocia immane. I cristiani cominceranno già nel primo secolo dopo Cristo, fino al 1999, fino al 2000, 2007 oggi, a distruggere la società degli uomini, a distruggere tutto ciò che tenderà a liberare l'uomo dalla sottomissione e dalla costrizione. E lo faranno con una ferocia che la storia dell'uomo, che ha milioni e milioni di anni, non ha mai visto. Perché per distruggere la struttura psichica dell'individuo è necessario un processo che attraversi molte generazioni. E questo processo che attraversa molte generazioni serve proprio per distruggere la capacità di percezione dell'uomo, delle sue della vita e di come lui potrebbe soddisfare le proprie necessità. Per farlo è necessario che la madre condizioni il bambino fin da quando è nella sua pancia. Per cui sono necessarie varie generazioni, cioè un processo estremamente lungo, quello che porta alla distruzione della capacità di percezione e dell'autodeterminazione delle persone. I cristiani distruggeranno tutto ciò che è la vita degli uomini e nel distruggere tutto ciò che è la vita degli uomini faranno la gloria del loro pazzo e criminale profeta. Anche oggi molte persone non riescono a distinguere quelle che sono le norme costituzionali, le norme della nostra, del nostro sistema sociale, da quelle che sono norme di morte e di distruzione che partendo da Gesù vanno ad annientare la società civile. Bene, riuscire a venire fuori da questo processo è una questione molto lunga e se la rivoluzione francese, se l'illuminismo hanno costituito una tappa essenziale in questo processo di liberazione dalle costrizioni cattoliche, in realtà il processo è ancora in corso ed è molto lungo e la strada che porterà a questo processo sarà irta di ostacoli e di molto sangue, perché i cristiani faranno di tutto per annientare gli esseri umani e per distruggere la loro capacità di autodeterminazione nella loro esistenza. Io non so quali saranno le tappe future che le società dovranno affrontare per riuscire a limitare ulteriormente la devastazione portata dai cristiani, portata da questo pazzo e criminale profeta che viene descritto dagli evangelisti. Non so esattamente attraverso quali contraddizioni e quali soluzioni a queste contraddizioni si riuscirà a limitare ulteriormente l'orrore cristiano. Ma so che sarà estremamente dura, perché pur di macellare i popoli, personaggi come Ratzinger, personaggi come Bagnasco, personaggi come Ruini sono disposti a qualsiasi vigliaccata e a qualsiasi porcata. Però le tensioni della vita emergono sempre. La grande Era, Atena, Afrodite spingono nel cuore degli uomini affinché manifestino le loro tensioni e le loro pulsioni. E mentre le manifestino, costruiscono un sistema sociale capace di costruire condizioni affinché le pulsioni di Era, di Atena, di Afrodite, di Artemide, di Apollo, di Ares possano manifestarsi più compiutamente. Questo è il processo di liberazione dell'uomo. Attraverserà ancora molte e molte generazioni e molto sangue dovrà essere versato perché un pazzo criminale d'assassino che si pensa di venire sulle nubi alla destra del vedranno il figlio dell'uomo venire di una nube con grande potenza e grande gloria quando cominceranno ad accadere queste cose. C'è sempre un terremoto che attraversa la terra, c'è sempre un maremoto, anche uno tsunami, c'è sempre qualcuno che butta bombe e che butta qualcosa, ma vedere in queste cose la fine del mondo, la disperazione, la punizione dei peccati è solo un atto di follia, un atto di pazzia che è indotta da questo criminale che dovrebbe essere stato messo in galera, lui e tutti i suoi apostoli, anziché consentirgli di distruggere la società civile. Ma nella storia non sempre le condizioni sono favorevoli per riuscire a comprendere subito cosa sta per succedere. Ma quando gli uomini non sanno comprendere subito cosa sta per succedere, dovranno comprenderlo dopo, e quando l'avranno compreso dopo saranno morti e dolori. Certo, se si fossero fermati gli ebrei subito, prima che questa follia cominciasse a dilagare nell'Europa, molti morti e molte distruzioni sarebbero state evitate. Ma del resto è la stessa cosa con Hitler in Germania. Se si fosse fermato Hitler mentre stava farneticando in birreria, i forni crematori non ci sarebbero mai stati e forse l'Europa non avrebbe attraversato quelle o quel tipo di distruzioni. Ma tant'è che è andata così. Non abbiamo saputo guardare il tempo presente ed agire in quel tempo presente, e allora dobbiamo recuperare generazione dopo generazione fra immense sofferenze, perché chi non vede oggi cosa sta succedendo costruisce un pessimo futuro per i propri figli. Così fecero i nostri padri quando non seppero vedere nelle farneticazioni di questo pazzo e dei suoi fanatici, vigliacchi, apostoli la distruzione che stavano portando alle società civili. Non videro i massacri che portavano alla distruzione delle società africane. E adesso qualcuno si mette le mani nei capelli perché stanno arrivando i barconi dei disperati. Guardate il tempo presente e siate attenti a ciò che sta succedendo, perché ai vostri figli consegnerete un futuro pessimo, una pessima situazione di vita, se non sarete attenti a cosa sta succedendo ora. E se nell'agire ora non cercherete anche voi di rimediare a ciò che chi agì un tempo non riuscì a fare o a vedere. Siate attenti al tempo, siate attenti alla società civile, perché c'è sempre un pazzo, un cretino e alcuni suoi seguaci che pensano che la fine del mondo stia arrivando. Purtroppo spesso è la fine del mondo di molti uomini, del benessere civile e della società civile che con tanta fatica si è tolta dall'orrore dell'assolutismo cristiano e di questo povero pazzo. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Ciao.